morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
good morning to you.
Caro, sono il colonnello Buttiglione. Votate per me, ragazzacci, ragazzuoli. Dal primo gennaio sono io il centro dello Stato Maggiore dell'Esercito. Mentre l'altro giorno il generale Ballico veniva puntando sul mio petto l'alta onorificenza, gli ho ricordato che il tiro della gittata della nostra artiglieria va puntato sul nemico. Votate per me, ragazzacci.
No, non è la BBC, questa è la Rai TV. No, non è la BBC, questa è la Rai TV. No, non è la BBC.
E questo sarebbe stato Patroclo. Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, questo era il meraviglioso, stupendo, esagerato programma di altri tempi, ovviamente della mitica Via Asiago e della mitica Rai di un tempo che fu, che era Alto Gradimento. E quindi ci viene da salutare Renzo Arbore, ci viene da salutare stamattina anche il compianto Gianni Boncompagni e tutti quelli di quella simpatica compagine che rappresentavano il programma di punta e più importante che ha fatto la storia, perché ha fatto la storia, che è appunto stato Alto Gradimento. Non è vero, Giorgio, tu eri,
sì, certo,
eri un bambino. Comunque, quando...
Quel personaggio lì che
sì, è quale? Il colonnello che era Patroclo?
No, era Scarpanti.
Era Scarpanti, Bus, hai ragione.
Non ho cresciuto alla scuola media.
Esatto, ci sei cresciuto te e ci sono cresciute certo. Molte persone, compreso il nostro Franco Iappelli.
Sì, anzi, sì, io ero più, un pochino più adulto.
Adultero, oh, si dice adultero.
Adultero, non eccetera, ma ovviamente un saluto particolare io lo dedico al camerata Catenacci
e non poteva mancare, non poteva mancare. E allora,
ma quando per... c'era lui
vedete, questo è stato un programma che ha attraversato la memoria collettiva. E ma perché adesso abbiamo voluto aprire questa nostra sestante di oggi, questa nostra trasmissione che parte appunto nella settimana post il grande frullatore del Festival di Sanremo, perché ci siamo un po' guardati tutti quanti e abbiamo visto la Rai di oggi e la Rai di ieri. E non è che ci prende solo un po' di nostalgia rispetto a quella che è stata una grande azienda che ha contribuito in modo sostanziale a creare non solo il tessuto connettivo del paese che era e che non c'è più, e che ha contribuito a aiutare a leggere e scrivere persone che diversamente...
A unificare la lingua,
insomma, questa, la RAI è stata non un carrozzone come dicono i detrattori, è stata una grandissima azienda, la prima azienda culturale del paese per un certo periodo, poi è diventato è diventata effettivamente un qualcosa che, proprio per la sua qualità unificante, per la sua capacità di arrivare ovunque, anche nel territorio più remoto di questo paese, è stato considerata ed è diventata purtroppo uno strumento di propaganda politica del governo in corso. E quindi io non vi sto a raccontare, perché lo sapete da soli, quelle che sono gli ultimi 20 anni di una RAI preda dei partiti, considerata la magnifica, appunto, preda della propaganda politica del governo di turno, occupata per seggiole e poltrone da chi al momento era al potere e poi successivamente lasciata per stracci. Da Renzi in poi credo che ci siano stati momenti più bui della TV di Stato. Però ecco, se possibile, laddove si sia già toccato il fondo nella storia di questa azienda di Stato, l'altra sera a Domenica Inn si è toccato forse il punto, a mio giudizio, più basso in assoluto, dove una signora di 75 anni, che potete anche considerarla un'icona, come la considera la destra al potere, un'icona della televisione, che è Mara Venier, ha balbettato qualcosa di assolutamente improprio e incongruente rispetto a dei messaggi certamente politici ma sostanziali nel momento in cui stiamo attraversando a livello mondiale, di alcuni cantanti che già con le loro canzoni avevano portato le riflessioni sull'emigrazione e sulla guerra all'improprio sul palco dell'Ariston. Stiamo parlando di Gali, stiamo parlando di D'Argent D'Amico e di una improbabile Mara Venier che nella sua incompetenza politica, ma anche nella sua incongruità di persona, che sì, è la zia Mara che dice amore a tutti e che rende Domenica Inn nel salotto della Sora Cecioni, ma poi quando vai a dirle, a chiederle non di supportare, ma quantomeno di tenere il palco, quando un D'Argent D'Amico o un Gali dicono stop alla guerra, stop al genocidio, parliamo di immigrazione, parliamo soprattutto di una guerra come quella che c'è in questo momento e di cui parleremo ampiamente tra Israele e Hamas, e lei l'unica cosa che sa fare è legge a paperino un comunicato dei vertici RAI che si scusano ovviamente con l'ambasciatore di Israele che si è inutilmente inalberato per delle parole di un cantante al festival, e non riesce poi a tenere il palco in nessuna situazione, tant'è che si gira addirittura dai giornalisti e dice non mettetemi in difficoltà. Allora, questa probabilmente ha fatto il suo tempo, Mara Venier, è giusto che lasci spazio a persone più competenti, ammesso e non concesso che in questa RAI di oggi ci siano, ma io sono convinta che ci sono, anzi ne conosco anche parecchi, e che ci siano persone anche in grado di sostenere un dialogo minimo scolastico con un cantante su quella che è l'attualità politica internazionale di oggi, non sì, trovi
poi,
Giorgio?
Sì, sì, ma poi voglio dire, stiamo parlando di un cantante che non è di certo né Rita Levi Montalcini né Enzo Biagi,
ma
insomma,
certo,
dire,
stiamo parlando di un ragazzo qualsiasi che dice no alla guerra, cioè, ha scritto due cose in fila che non sono neanche particolarmente,
manco Fabrizio De André,
ma per carità di Dio, stiamo parlando di Gali, insomma, esatto. Ecco. Così come stiamo parlando di D'Argent D'Amico, che ha fatto una canzone a mio giudizio molto orecchiabile, non bellina da orecchiare, dove porta anche quella portatrice di un messaggio politico importante, ma come tutte le canzoni anche un po' rap dei giorni nostri, e non c'è niente di cui vergognarsi se le hai scelte per Sanremo e le hai scelte e sono certo, arrivate anche certo. A un livello abbastanza importante della classifica finale, devi anche sostenere il messaggio che portano, non credi, non è vero Franco? O mi sto sbagliando?
Ma io ho un giudizio difforme dal vostro.
Questo non avevo dubbi.
Cioè,
ma ieri c'era l'invocazione d'Annunziana dalla Gruber, ricordiamo si chiama Italo Bocchino, che diceva, Domenica Inn si parla solo di canzonette, non si parla di politica, perché nella destra di oggi è tipico il messaggio della vita letta a compartimenti stagni.
No, ma non è quello. Cioè, sotto certi aspetti critici sono d'accordo con te, che Mara Venier, con tutta l'umana simpatia per la CIA veneta, abbia fatto il suo tempo, beh, insomma,
a 75 anni puoi anche lasciare il palco, insomma, non è che
diciamo che non è caduta dalla culla, ecco. E il discorso però è un altro, cioè che già siamo ammorbati, e te lo dice uno che è vissuto praticamente da pane e politica dalla più tenera infanzia, insomma.
Sì, sì, no, certo.
Capito, cioè all'asilo gli altri si portavano Topolino, io mi portavo il principe di Machiavelli, insomma, per capire. No, vabbè, è una battuta,
non
ma per rendere,
non
ecco,
ci credo.
Certo, anche perché all'asilo non sapevo nemmeno leggere, insomma, però già avevo capito tutto. E veniamo al sodo, dunque, il discorso è, posso partire da un aneddoto? Di spigolatura classica,
un anetto di fisica,
di spigolatura classica,
trattieniti.
Sì, però è notoria la quell'aneddoto, appunto, che parla nell'antica Grecia del pittore Apelle, che aveva fatto un affresco, ovviamente era una cosa meravigliosa, eccetera. Passa dell'inca al solaio, guarda le figure, le cose, no, però quella calzatura non è stata fatta bene, cioè quella fibbia sta proprio fuori, la pelle ci riflette, dice, questo se non lo sa lui, e cambia la calzatura secondo le indicazioni che aveva sentito dal calzolaio. Il giorno dopo il calzolaio ripassa, vede che Apelle aveva modificato la calzatura e preso da un illegittimo orgoglio, comincia a farla fuori dal vaso, insomma, nel senso, ma pure quella veste non è fatta bene, ma quel profilo, quel coso, perché Apelle gli girano gli artisti,
le calzature,
le cose, e la frase era riportata in latino, mi ricordo, ai tempi del ginnasio, e gli dice, poi la traduco, nec sutor ultra crepitam, cioè a garzo là non ti occupare di nient'altro oltre la scarpa, no? Quindi ecco, allora a me questi ultra crepita mi hanno fatto due caciocavalli di rarissime dimensioni, cioè già sono ammorbato perché la scarsa qualità dei talk show politici, io penso che Elena concorderà con me che stiamo alla ripetizione, al pestaggio dell'acqua nel mortaio,
in una maniera
parlo dei talk show politici, non sto parlando,
no, anche perché non c'è niente, cioè non può, il talk show si basa sulla polemica che tu puoi fare,
sì, ma è la ripetizione della ripetizione della ripetizione,
capito,
no?
Non c'è niente di cui parlare,
il problema, ma mica, fondamentale, non sto accusando nessuno, sto solo prendendo atto di una triste realtà,
esatto.
Fatto quello, ci mancano pure i cantanti che, cioè, io non mi sembrano dei fini politologi,
no,
allora, se facessero un palmetto di affarucci loro,
no,
guarda,
sì, però non è
no,
tutto
no,
cuore
no,
amore,
no,
allora la canzone
no,
la canzone politica è sempre esistita a Sanremo, non è la prima volta che c'è, è inutile fare e pensare che a Sanremo è solo cuore e amore,
ma fallo attraverso le canzoni, vuoi esprimerti come artista, fallo attraverso le canzoni,
lo hanno fatto.
Fino a lì ci arrivo e te lo giustifico.
Ho capito, poi
non
dopo...
ti giustifico quello che dice il genocidio, non genocidio, che tra parentesi anche l'uso delle parole va calibrato, e questa gente non è assolutamente in grado di calibrarlo perché non è il loro mestiere.
Franco, allora posso dire
fanno i garzolai?
Non... Allora, posso dire una cosa, il problema non è dell'artista che arriva sul palco e vuole lanciare il messaggio, è del conduttore che deve o contenerlo o o fare in modo di come dire, interloquire in modo consono. Quello che io, di cui sto parlando, è che c'è un'inadeguata assoluta sul palco di Domenica Inn, che non può assolutamente stare più lì per una questione non solo culturale, o avrà grandissima esperienza, ma uno come Pippo Baudo non l'avresti mai fregato su una cosa del genere.
Bravissima.
Ma uno come anche Renzo Arbore o quelli di altro gradimento non li avresti mai fregati su una cosa del genere. Però c'è Zia Mara. Allora,
vabbè, ma stiamo, tu mi stai facendo dei raffronti improponibili.
Quando il mio amico Angelo Mellone, che saluto, direttore dell'intrattenimento Rai, provò nella passata stagione a dire addio a Mara Venier, perché anche lui si rende conto, pur essendo quello che è Angelo Mellone, nel senso che è un uomo di estrema destra, però si rendeva conto dell'improponibilità di una signora di altri tempi, c'è stato un mezzo mondo del suo stesso ambito politico che l'ha massacrato dicendo Mara Venier non si tocca, perché Mara Venier è notoriamente diciamo tutelata da quell'area politica. Allora, io sto dicendo una cosa diversa.
Posso interromperti un secondo?
Sì.
Oh, per chiarire la mia posizione. Allora, io dico, il cantante deve cantare, poi magari mi canta pure Bandiera Rossa, però il discorso lo deve fare da cantante. Allora, la Mannino fa la comica, però i testi...
Un genio assoluto.
Oh, Mannino. Bravissima, bravissima. Può anche dire delle cose che a me politicamente non mi stanno bene, però le dice bene e... oserei dire da intellettuale, perché la comicità a quel livello è anche intelligenza, se mi consenti.
Molto alta,
oh,
certo.
Quindi vedi che siamo d'accordo. Allora, io quello della Mannino, il discorso della Mannino portato in quella maniera, lo accetto. Il discorso di quello che se prende il gelato, cioè il microfono così e straparla, perché sta straparlando, non lo accetto. Non lo accetto, non gli do 10 milioni di platea per dire le sue cazzate. Scusa, proprio detto brutalmente.
Vabbè, io adesso questo però non ti seguo, cioè per me è una cosa che non sta nel cielo né in terra. La televisione pubblica deve contenere sia l'uno che l'altro messaggio. Questo è il mio pensiero, lo è sempre stato.
Il problema sui messaggeri.
No, il problema sui messaggeri, sì, ma il problema è non so come la pensa Giorgio, onestamente.
No, io sinceramente credo che siano persone, ora Gali ha chiare origini arabe,
quello è un problema personale,
è sacrosanto che lui dica certe cose,
ma insomma tunisino non di nascita, perché
quando
è di Milano,
D'Argent d'Amico parla dei migranti e la sera dopo l'ho visto con la giacca con tutti gli orsacchiotti attaccati,
sì.
Ritorna al fatto che si butta tutto un coglionella, come avrebbe detto, sì.
Bravissimo, ecco questo ha detto una cosa giustissima,
lo svuotamento,
Giorgio,
di significato di discorsi estremamente importanti.
Perfetto,
allora,
perfetto.
Io non vado da Mara Venier a parlare di Gaza, perché a Gaza cioè io ci manderei pure Mara Venier, capito?
Sì, no, certo.
Non solo
cioè,
stiamo parlando di cose serie.
Serissima.
Non può scadere tutto né a polemica di basso livello, come succede normalmente in Italia, né a battuta di spirito, come sempre succede nei talk show, che uno per parlare male dell'altro fa una battuta pensando di far ridere, non far ridere nessuno poi. Le cose hanno, le parole hanno un peso, un'importanza e soprattutto
vanno pronunciate.
Gli argomenti hanno un peso che va discusso nelle sedi adatte, anche in strada. Cioè, io avrei preferito che quello fosse andato in strada a chiamare le persone.
Sì, però è andato...
Mario era Carlo Levi, le parole sono pietre.
Insomma.
Beh, io però una cosa la dico, cioè secondo me
dopodiché il discorso della censura quello è un altro
a me
fatto.
La libertà d'espressione è una cosa che deve essere assolutamente tutelata in ogni ambito, anche al cesso, con rispetto parlato,
ma non a spese mie che pago il canone nella bolletta.
Ma tu il canone nella bolletta non lo paghi alla RAI, lo paghi allo Stato. Non cominciamo con questa sciocchezza. Il canone è una cosa,
qualcuno lo pago
certo, lo paghi allo Stato, è quello il problema, è che
a chi li dà?
E lo Stato ne gira una parte all'Agenzia delle Entrate e una parte lo gira la RAI, ma solo una parte lo gira la RAI. Quindi, ma questa è una vecchia e antica polemica, perché la destra, come al solito, ah, ma noi paghiamo il canone alla RAI mentre Mediaset, Mediaset parte che è uno schifo, ma poi voglio dire, c'ha talmente tanta pubblicità che te veramente te assorbisci tutta, e comunque guadagna solo il Cavaliere, o comunque gli eredi del Cavaliere.
Il Cavaliere, insomma.
Dall'altra parte tu c'hai un qualcosa che comunque deve essere per tutti quanti, e ha anche purtroppo un tetto sulla pubblicità, e ha purtroppo un contratto di servizio che deve seguire per pigliare quei quattro soldi.
Questa no, difesa, no, io sarà che... Scusa Elena, il problema sai qual è? Oh, che tutti accalori perché hai questa visione, per te giustissima, vista l'angolazione politica. Oh, io hai perfettamente ragione, come gente di destra siamo cresciuti con l'odio verso la RAI. Questo è verissimo.
Questo cioè, certo. Cioè voi non la potete vedere.
Non paghiamo il canone.
Voi avete il menefrego, il carrozzone, perché anche lì c'è il discorso della fogna. Perché, come al solito, voi siete quelli che continuate a considerarvi l'underdog, e quindi anche in Rai ci hanno tenuto lontano. Cazzo, uno come San Giuliano che ha diretto il TG2 fino a ieri, ma non è una vergogna? Eppure è roba vostra, fa il ministro adesso.
Vabbè, ma tu te piace vince facile.
Questa è la gente vostra. Io no, ho citato prima mia, Mellone, no, che ho anche mia, salutato, ma è la gente vostra quello.
Io ho lavorato.
Nemmeno io, no, io sì, per parecchio tempo, ma non ero in quota.
Posso ricordare una cosa? Allora, tu hai parlato gli ultimi 20 anni. Ultimi 20 anni in accidente, perché io mi ricordo che pure durante la Prima Repubblica si lottizzava a tutto spiano, c'era la famosa battuta.
Io ho detto 20 anni proprio perché la Prima Repubblica era chiaro, cioè io mi ricordo con Craxi le cose erano
c'era
proprio
la famosa
c'era la lottizzazione, no?
C'era la famosa battuta, il numero della RAI è sempre lo stesso, 4, 3, 2, 1, 1, 1,
no, esatto.
Cioè 4 i democristiani, 3 ai socialisti, 2 al PC e 1-1-1 socialdemocratici, liberali e repubblicani.
Esatto.
Era la famosa battuta, si è sempre saputo, no?
E questo però era una cosa codificata, per cui c'era il potere che faceva determinate cose. Poi passò l'epoca, me lo ricordo bene.
Ma qualcuno pagava però.
Qualcuno pagava, allora o si vuole un servizio pubblico radiotelevisivo o non si vuole.
Oh, ma io perché devo pagare il lottizzato socialdemocratico dell'onorevole D'Anastasi?
Perché paghi anche quello della parte tua.
Ma non c'era, non c'era.
Ma perché non c'era all'epoca, mo c'ha tutta la RAI.
Vabbè, ma
tutta la RAI è vostra, Franco.
Oserei quasi dire, scusa, ma non mi fa fare il polemico, perché sai che figurate, io poi certi colleghi della RAI di destra è meglio che non ne parlo, perché non lasciamo perdere, insomma, anche per ragioni mie personali e di scarsa stima professionale, te la dico subito.
Io non voglio citare tutti quelli che sono arrivati della tua vecchia genia, e che alcuni purtroppo sono passati a miglior vita, ma tutti in consiglio d'amministrazione ci sono stati per parecchio tempo, poi che te li racconto tutti.
La Democrazia Cristiana dell'epoca era molto molto vicina e affine alla destra.
Ma certo. La destra della DC andreottiana dell'epoca,
ma Fanfaniani
eccetera erano vicinissimi.
Andreotti, scusami, perché diciamo abbiamo fatto tutti politica sindacale eccetera. Andreotti non è che aveva la propria quota fissa in Rai. Andreotti era uno che, se voleva far entrare uno alla Rai, alzava il telefono e lo faceva entrare.
Ma certo,
però
ma
non,
è
che partecipava alle spartizioni come corrente, come cosa. Anche perché
la polemica, allora, Franco, la polemica sulla Rai a noi oggi serviva per inquadrare un altro tipo di discorso, che riguarda il nulla pneumatico che del governo Meloni, e dall'altra parte il boato assoluto che sta succedendo invece dal punto di vista internazionale, perché mentre appunto sul palcoscenico dell'Ariston, in un momento di come possiamo dire di sonno collettivo della ragione di questo paese, che è appunto il Festival di Sanremo, mentre c'erano queste canzonette e noi continuiamo a sfasciarci le corna sul servizio pubblico radiotelevisivo in questo momento a chi parla e perché parla così, c'è stava un signore ieri che si chiama Milei, Javier Milei, che è il presidente della Motosega, come l'ho chiamato io.
Sembra un personaggio di alto gradimento.
Esatto, sembra un personaggio, ma guarda, in realtà se c'era Arbore Arbore e Boncompagni l'avrebbero massacrato, invece non si può neanche massacrare Milei, che è arrivato in Italia perché siccome l'Argentina sta con le pezze al sedere, in maniera importante, Milei ha pensato bene di venire nell'unico paese che è considerato una progressione geografica ideale e anche storica e sociale dell'Argentina, che è appunto l'Italia, per chiedere alla Meloni di fare dei partenariati, si dice, su tutta una serie di questioni industriali, agricole, eccetera, eccetera, perché banalmente l'Argentina ha bisogno di soldi perché la crisi economica... però in questo frangente dove è andato anche a salutare Mattarella e appunto ha visto la Meloni con cui ha avuto come dire delle affettuosità degne di miglior momento, è andato anche dal Papa a scusarsi per quello che aveva detto durante la campagna elettorale, e questa è la cronaca. Milei, chi è Milei, ragazzi? Milei è un personaggio politico che però ha avuto il tempo durante questo passaggio romano di andare da Nicola Porro a rilasciare un'intervista che a me ha lasciato senza parole. Ha detto che sostanzialmente secondo lui il comunismo è il peggior male del mondo, che si augura con la Meloni di fare un asse contro i comunisti.
Un asse mi sembra una parola adatta.
Insomma, tracciamo un po' le caratteristiche di questo Milei e soprattutto cosa sta succedendo in Argentina e perché gli dovremmo dare i soldi noi all'Argentina?
Infatti gli dà.
No, glieli diamo noi perché gli facciamo degli accordi di partnership in cui noi gli diamo i soldi per rialzare l'agricoltura, per esempio. E avere
vediamo
in cambio
nella sostanza, vediamo nella sostanza.
Questo ci ha promesso la signora Meloni.
L'agricoltura in Argentina è ridotta come è ridotta perché 20 anni fa si misero in mano alla Monsanto e ai suoi semi transgenici.
Esatto.
È stata una scelta che hanno fatto. E se la tengono. In Brasile non è successo questo.
Esatto.
Perché fu proprio respinto al mittente in Svizzera tutto quello che veniva dalla Monsanto e c'è stato un altro tipo di questione. Anche perché in Argentina è rimasto il latifondo come c'è stato nella storia sempre. In Brasile quantomeno è stata provata una cosa di tipo diverso.
Certo.
C'è il movimento dei senza terra che hanno occupato le terre incolte e hanno cominciato a coltivarle secondo criteri di sostenibilità dei campi. Tanto è vero che vanno avanti bene con i frutti dell'agricoltura. Certo, c'è sempre la guerra con i pistoleri ingaggiati dai proprietari terrieri, che fra l'altro erano proprietari di quelle terre, molto spesso, grazie a un sistema, a un trucco... infatti vengono chiamati i grilleros perché non facevano altro che mettere i documenti di proprietà della terra in scatole con dentro i grilli che con i loro escrementi, mangiando eccetera eccetera, li antichizzavano, e quindi si diceva che quel documento risaliva al 1600 e quindi era stato dato dal re del Portogallo alla famiglia Tal dei Tali, e quindi la terra era la sua.
Certo, sì, no, va bene, sono cose. Comunque, ieri, cosa vuol dire secondo voi? Sono un anarcocapitalista, che è quello che ha detto Milei, e penso che lo Stato sia un'associazione criminale.
Ma certo.
Cosa vuol dire secondo te questa cosa che ha detto? Lui politicamente si definisce liberale libertario, filosoficamente appunto sono anarcocapitalista e quindi sento un profondo disprezzo per lo Stato, ritengo che lo Stato sia il nemico, io penso che lo Stato sia un'associazione criminale in cui un insieme di politici si mettono d'accordo e decidono di utilizzare il monopolio per rubare le risorse del settore privato. Lo Stato tramite le tasse ti ruba tutti i giorni, questo possiamo avere qualche idea. lo Stato è il ladrone stazionario più grande del mondo. E questo se lo dice un campesino, se mi sta bene, se lo dice il presidente
della capo dello Stato,
se lo dice il capo dello Stato, il capo della banda dei ladri, mi fa sorridere. Ma chi è, insomma, Franco Stomilei? Perché questo è un personaggio surreale.
Tu, certo che è surreale, ma tu stai parlando con uno che crede talmente nello Stato che ne vuole uno etico, figurati un po', insomma, e che ancora... Almeno io ti dico francamente, forse è una vecchia abitudine contratta alle elementari, Stato lo scrivo con la S maiuscola.
Io sempre.
Quindi, cioè, no, perché recentemente dicono che si può scrivere pure con la minuscola,
ma sì,
però
ma fagli fare,
io sono un tradizionalista,
certo,
lo scrivo. Per me lo Stato è lo Stato.
È lo Stato.
È la collettività.
È una, come dire, è un modo di diminuire.
No, ma già alcune espressioni, servitore dello Stato, esatto. è una cosa che ha una sua dignità e una sua grandezza, no?
Ma certo.
Il servitore dello Stato che si immola per... cioè, noi siamo stati cresciuti, educati... almeno io dico con questo criterio che lo Stato rappresenta noi tutti, è la collettività, poi può essere patrigno, matrigna per alcuni aspetti eccetera, però in realtà dovrebbe essere veramente, e io personalmente, contrariamente a, diciamo, a voi che ne avete un'altra visione, per me lo Stato deve essere etico, cioè etico significa che per esempio la pedofilia deve essere messa al bando, che devono
la pedofilia è messa al bando,
sì, vabbè,
anche in
però,
questo Stato
no, ti spiego subito, Giorgio, se me lo consenti. Io no, nel senso che l'uso delle parole, no, a me io considero oscene parole come liberale, liberista, libertario. L'unica che tollero è il libertino, per una, per una questione, oserei dire, di peccato, di parola odorosa di peccato e di trasgressione, che onestamente, mi piace. Quindi figurati,
forse
uno...
c'hai un problema con la parola libertà, che è un'altra storia.
Ma la libertà, la libertà.
Non è sopra un albero.
Esatto, ne parliamo, la penso come Gabber. Con la parola libertà, sai, la libertà si declina in 10.000 maniere diverse ed è uno di quei termini onnicomprensivi che non significano niente. Libertà dal bisogno, cioè la libertà ha bisogno di aggettivi, è come dici tu, per esempio a te piace la libertà dal bisogno. Ci mancherebbe. Piace la libertà di parola, cioè, ma lo devi,
certo.
specificare, no? Dire io muoio per la libertà, e che vuol dire? Cioè, non vuol dire niente.
Vabbè, allora si ritorna al servitore dello Stato.
Allora
la libertà o lo Stato? Perché se io mi immolo per lo Stato...
Beh, lo Stato è concreto, lo Stato è la collettività,
certo.
Lo Stato è il vicino di casa, lo Stato è tuo figlio, lo
sì,
Stato
sì, sì, ma,
è il datore di lavoro.
Ma anche la libertà è tutto questo, perché io dovrei essere...
Molto generico, non significa nulla, significa nulla.
Per me significa.
La libertà va sostanziata, anzi va aggettivata, secondo me, è una mia opinione personale. E ritorniamo al discorso del libertino, libertario, eccetera, e così via. Libertario per me è una parolaccia ancora maggiore di liberista, che già stiamo rasentando lo sceno, anche perché secondo me questi criteri economici io pensavo fossero caduti in desuetudine,
certo,
già alla alla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento, al padrone dalle belle braghe bianche, alle serrate, a Massarenti, che voi non conoscete, ma era un socialista agitatore dei primi del Novecento nel Polesine, cioè le cooperative di un certo tipo e così via. Pensavo che fosse stato tutto questo superato dalla storia, dalle cose. Mi ritrovo un matto argentino che la cosa, poi voi sapete la mia grandissima e totale ammirazione per il fenomeno del peronismo in Argentina, ora mi risulta addirittura assurdo che un paese che ha conosciuto esperienze come quella di stato sociale avanzatissimo e di cui ha un ottimo ricordo, che improvvisamente scopre sto matto con la motosega, che insomma la motosega, se non altro, diciamo consente un risparmio di energie in questo caso. Lei sorride, vero?
Sì. Oh,
dicono il discorso anarco, poi anarco, cioè, ma questo, cioè, da dove è uscito fuori? Perché tra parentesi, anche ideologicamente, questo sbarella. Cioè, sì, i libertari però... americani erano quelli che giustificavano la pedofilia, la droga, la cosa e tutto
quanto.
Ma mi
spieghi una cosa?
Perché l'individuo può fare tutto.
Allora, Fra, scusami, adesso giustamente tu l'hai buttata in filosofia per spiegare l'inadeguatezza di un personaggio che sembra uscito da un fumetto, eppure è stato eletto presidente argentino. Ma io, se, proprio trattandosi di quello che tu dici in una lettura vista da destra, Giorgio, sì, non vista dalla nostra parte, che noi ovviamente l'avremmo già bruciato vivo e fine, ma io vedo sulle pagine dei giornali di oggi delle fotografie in cui c'è una Giorgia Meloni che gli fa le fusa a Milei, in cui c'è un testa a testa, ci sono delle affettuosità, è una roba ripugnante. Scusate,
lei aspira ad assumere un ruolo anche lì,
allora,
questo non c'è dubbio,
ad essere considerata importante anche lì.
Allora,
lei c'ha il mito di Rita Peron.
Allora, no, ma non è quello. Io penso l'ha trattato da capo di Stato.
Poteva avere capo di Stato con cui hai fatto le fuse e hai amoreggiato nel cortile di Palazzo Chigi.
Poteva avere un distacco maggiore, questo sono perfettamente d'accordo. Mi sembra una gaffe, onestamente, pure bella grossa. Sono perfettamente d'accordo.
Peggio,
anche perché, insomma, chi è uscito fuori sconfitto da queste elezioni sono stati i peronisti in Argentina, de poco, sono usciti sconfitti dalla motosega. Insomma, è uno che ti dice: ecco, io ti ho parlato. Dice la destra, insomma, lo stato etico vale ancora, non è che non è, la destra può aver ripudiato o annacquato tante cose, ma una certa forma di moralità insita nello Stato.
La destra di adesso è quella di Milei, è quella di Trump e di questa gente qui, che è un altro che dello Stato.
Ma ti dico che ti dico che a me meraviglia, no, dello Stato a Trump, sta attento, l'America più grande, tutto quanto, non confondere Trump con Milei, per favore,
sono
due cose completamente diverse.
Non lo so, guarda, nemici sono gli stessi di entrambi, quelli che considerano nemici.
Sì, questo
e le
è
cose
vero.
Da abbattere sono le stesse.
Questo è vero, ci sono delle similitudini, Franco, ora non bisogna negarle, compreso il fatto del dire che lo Stato non esiste. Il primo a dirlo, forse anche non nelle parole ma nei fatti, è stato Trump, quando ha parlato ovviamente di un ridimensionamento anche di quello che è sempre stato il ruolo degli Stati Uniti all'esterno. Tant'è che le sue battute sulla NATO fatte ieri hanno fatto...
Ma non c'entra niente con lo Stato.
Comunque uno che ha cercato di abbattere lo Stato non accettando le regole. Quindi,
l'assalto a Capitol Hill, che cos'è?
No, signore, però voglio dire, ma che va fatto questo povero uomo?
Niente, per fortuna ancora. Ma insomma,
esiste. È un pericolo per l'umanità.
Se voi mi dite, lo paragoniamo a Orban, io ve lo sottoscrivo. Hanno molti punti in comune. Se voi me lo paragonate al populismo, chiamiamolo populismo, polacco, posso convenire con voi, ma dirò di più, che se voi me lo paragonate all'autocrazia di Putin, parlo di Trump, ci possiamo quasi stare, sia pure in situazioni e contesti completamente diversi. Il discorso di sto matto, scusate l'espressione, che esce fuori,
però
è vero che la Meloni ha fatto le fusa, e insomma, cosa che non ha fatto in altre circostanze e sarebbe stata più che giustificata. Ma ricordatevi che questo, dopo che ha detto imbecille al Papa, è andato ad abbracciarlo
in Vaticano. Il Papa lo ha abbracciato perché il Papa questo deve perdonare. Io l'avrei preso a calci in culo, con rispetto parlando.
Guarda, sto Papa lasciamo perdere, stendiamo un velo di gesuitico silenzio.
Ma
per
Dio
favore.
Ce lo conservi invece, perché se poi che ci ricapita un altro Ratzinger o peggio un altro Wojtyła, poi dopo sono cavoli amari.
Vabbè, lasciamo perdere.
Carotando un attimo il discorso, invece, carotando significa approfondendo un attimo il discorso di Trump. Allora, le sue parole sulla NATO a me hanno lasciato un sincero raccapriccio, perché è vero che la NATO è sicuramente ormai un qualcosa di traballante sotto molteplici aspetti, perché sono passati i tempi in cui l'aspetto geopolitico generale consentiva a questa organizzazione di avere una sua consistenza militare e anche politica. Attualmente sta cambiando il mondo e quindi questa NATO probabilmente andrebbe rivista, ma quello che ha detto Trump con il solito modo da fruttivendolo di testaccio, con tutto il rispetto per i fruttivendoli, mi è stato chiesto se io andrei a difendere un paese che viene viene invaso dalla Russia, e io gli rispondo: hai pagato per far parte della NATO? Quello mi dice di no, e quindi io gli dico: non solo te deve far del male, ma io non ti vengo a difendere. Ma che razza di discorso è?
È un discorso non giustificabile dal nostro punto di vista, per un motivo semplicissimo, perché è un discorso che viene dalla pancia dell'America, ma mica da adesso, da una vita. Io che avevo degli amici negli Stati Uniti, ti posso dire, e ti sto parlando dei primi anni 70, erano degli amici ovviamente italoamericani, mi ricordo che facevano... No, ci siamo stufati di fare i gendarmi dal mondo. Ma chi va a chiesto?
Stato a casa vostra.
Il problema è questo, cioè che noi siamo convinti, che loro sono veramente convinti di essere dei benefattori che assicurano la pace nel mondo, come hanno fatto in Somalia, come hanno fatto in Afghanistan, come hanno fatto in Vietnam, eccetera. Scusa, ci troviamo perfettamente d'accordo. Poi questa esportazione,
anche basta, come
questa,
si deve.
Questa esportazione della democrazia, sì. A noi ci fa un piacere, che Dio solo lo sa, insomma.
Ecco, appunto.
Però l'umore dell'americano medio, vi posso assicurare che è quello, cioè spendiamo soldi per la sicurezza.
Non ne dubito, però l'americano medio si dovrebbe rendere conto che se non c'è un pagamento in moneta, c'è un pagamento in natura, perché nel momento in cui tu c'hai le tue basi in tutto il Mediterraneo, io altro che pagato.
Veramente le paghiamo noi.
Lo so che le paghiamo noi.
La questione però non la puoi giudicare in questa maniera. Tu stai facendo un discorso razionale, in realtà devi fare un discorso visto dall'America, visto dall'Europa, visto dall'America non fa una piega, il discorso è quello, non è che tu vai là e li convinci dicendo loro sono convinti che alla difesa dell'Europa provvedono loro, perché noi stiamo qua.
Però loro vogliono stare in tutto il mondo, perché c'hanno ancora le basi,
ma è una contraddizione,
allora
loro hanno due tendenze da sempre, da quando sono nati. La prima è la tendenza all'isolazionismo, gli altri, anche perché la prima democrazia del mondo sono stati loro, prima addirittura della rivoluzione francese, come sai, no? E quindi loro, dice, noi siamo lì meglio, è una cosa che hanno da quando si sono dichiarati indipendenti dall'Inghilterra: noi siamo belli, siamo bravi, quindi stamosene per fatti nostri il più possibile, anche perché ci abbiamo tutto, ci abbiamo le buone leggi, ci abbiamo la democrazia, ci abbiamo la cultura, ci abbiamo tutto.
La cultura ci hanno mai avuta, ma insomma,
cultura secondo il loro punto di vista, insomma, eccetera. E l'altra è la tendenza imperiale. La tendenza imperiale
che però fa pugni con l'isolazionismo, la tendenza imperiale, perché l'imperialismo tende a espandersi,
si alterna. Adesso c'è il problema della crisi dell'impero. Questo è il discorso.
È una crisi dell'impero che, scusate se mi introduco, una crisi dell'impero che in questi giorni è stata particolarmente visibile, se per crisi dell'impero intendiamo crisi anche dei suoi leader, perché abbiamo visto un presidente degli Stati Uniti, stiamo parlando di Biden, ormai totalmente privo di lucidità, perché comunque dice: io sono perfettamente in grado di proseguire il mio lavoro, però poi si sbaglia e sbaglia i nomi dei capi di Stato,
delle nazioni,
insomma, dimostra di essere in preda a un problema di lucidità mentale non secondario, e questo forse la dice lunga su come e perché fu tenuto nascosto quando il presidente, diciamo il direttore generale della CIA, fu sottoposto a un intervento chirurgico, che di solito è un problema anche di passaggio di consegne momentaneo, ma è così. E non gli dissero niente, ecco, questo per dire che peraltro non conta assolutamente nulla Biden. La sua vice Kamala Harris, che poteva rappresentare, almeno all'inizio, rappresentava il futuro possibile, è considerata da tutti un incompetente totale.
Chi l'ha vista in questi anni?
È sparita. Quindi, essendo totalmente incompetente, totalmente fuori target per cui un tipo di carica importante, noi ci troviamo davanti a un a dei democratici senza una leadership credibile. Qualcuno ha buttato lì il nome di Michelle Obama, ma l'ha buttato veramente nel cestino, perché non ha assolutamente senso. E dall'altra parte c'è questo Trump, i cui altri personaggi, come può essere la Nikki Haley eccetera, non sono in grado però di scalzare quello che è il consenso che Trump, nonostante quello che è, continua ad avere all'interno della parte repubblicana. Insomma, da qui ai prossimi 7 mesi che ci separano dalle elezioni americane ne vedremo assolutamente delle belle, forse anche non sappiamo quanto belle, perché o viene fuori veramente il coniglio dal cilindro, o rischiamo di avere un Trump completamente folle alla Casa Bianca,
o un Biden completamente rimbambito,
cioè delle due l'una, non
poi
se ne esce.
Probabilmente nella realtà i presidenti contano ben poco, perché poi loro sono solo la punta di un iceberg che vede.
Sì, però è sempre il comandante in capo che c'ha la valigetta. Io lasciarla in mano a quei due.
Però ovviamente io non sono d'accordo con voi, perché la parte di Biden la sottoscrivo, mi sembra evidente. Oh, e mi viene da dire, scusate la piccola digressione, che personalmente, lo sapete, io sono repubblicano, ho sempre criticato la democrazia, perché dico: se si rincoglionisce il re, però qualche volta pure il presidente si può rincoglionire, e può provocare danni non lievi. Questa è la realtà.
Il bipolarismo di Cossì in questo momento,
era un termine psichiatrico. Allora, il discorso su Biden lo condivido. Sulla follia di Trump, insomma, vabbè, questo è tutto da dimostrare che sia folle, cioè l'abbiamo già etichettato come folle, qualcuno volò sul nido del cuculo e sulla Casa Bianca, insomma,
diciamo. Però, che è un esaltato, almeno.
Ma vabbè, ma capirai, sì, la storia è piena di esaltati, dipende quello che farà. Ricordiamoci che i repubblicani, vabbè, Nixon era considerato un truffatore, una persona tremenda, così via, eccetera. Fu quello che sdoganò la Cina, che fece finire la guerra nel Vietnam, ed era l'ala, diciamo, più patriottica, più di destra. Nixon era sicuramente un uomo di destra. Quindi il discorso invece è un altro, scusa Elena. Io vedo un'altra possibilità. E la possibilità è quella di, o dichiarata o strisciante, di un'America che va verso una sorta di guerra civile endemica.
Ma io su questo sono d'accordo con te, e non da oggi. Mi chiedo, in questo contesto complessivo internazionale in cui noi abbiamo una guerra dal 1948 in poi è sempre lì, che sta diventando veramente devastante, con Netanyahu completamente privo di freni, tant'è che anche gli americani lo stanno, come dire, mollando e non da oggi. Abbiamo la Russia che continua a dire tanto noi vinceremo e poi alla fine vinceranno, perché vinceranno. Taiwan che sta nella situazione in cui sta, cioè, avere anche una guerra civile in America, mi viene in mente che ci sono tutte le prospettive per un crollo del sistema mondiale,
certo.
un crollo sistemico che insomma mi augurerei di non vedere, invece forse lo vedremo perché sarà a brevissimo. E anche lì, Franco, vedendo un crollo sistemico, io più che altro posso pensare a un crollo dell'economia soprattutto. E qui bisogna ripensare tutto il sistema, perché se viene meno, se in America viene meno il centralismo, diciamo, dello Stato e tutto il resto intanto è in frantumi, e come muoviamo il mondo? È una bella domandona che ti
Ma
faccio.
Ma il mondo si sta interrogando già da tempo sugli scenari futuri, perché nonostante gli sforzi americani di fermare la storia, scusa la battuta, che poi secondo me anche loro a certi livelli hanno degli ottimi analisti e quindi non è che non sanno dove va il mondo, lo sanno benissimo e cercano di correggere certe linee di tendenza, non è che sono degli sprovveduti.
Mm-hmm.
Il discorso è questo, che è la fase di passaggio da un mondo che prima è stato bipolare, poi è diventato unipolare con le conseguenze sia economiche sia politiche che a cui purtroppo stiamo assistendo, e che si prepara adesso a diventare multipolare. Il mondo multipolare significa, almeno secondo me, non è che la ricchezza poi si moltiplica così facilmente, e quindi praticamente c'è un ridimensionamento di quella che io chiamo, con termine greco che tu conosci benissimo, la coinè occidentale, mm-hmm. il mondo occidentale di cui fa parte anche il Giappone. Giappone è a tutti i livelli uno stato politicamente e economicamente occidentale. E poi ovviamente c'è l'anglosfera, cioè l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada, oltre agli Stati Uniti, e ovviamente poi la Gran Bretagna, eccetera. E poi c'è questa Europa che è la prima economia del mondo, non ce lo scordiamo. Che significa? Significa che qua le cose cominciano a mettersi male, l'ha dimostrato, cioè la strategia americana, io la considero molto perfida, se posso essere onesto, sia con Trump, con Biden, con chi vi pare, perché questa storia della guerra all'Ucraina in realtà secondo me è una guerra all'Europa.
Ma anche secondo
in
me...
Europa, una guerra all'Europa in attesa di poi regolare i conti con la
Cina, esatto.
E quelli li regolerà Trump, vediamo se
insomma noi andiamo verso un mondo che io e Giorgio probabilmente non vorremmo mai vedere, forse solo per la curiosità di vedere come si causano tante cose.
Ma neanche sono curioso, perché
sì, io sì, invece sono curiosa intellettualmente di
mi
capire
sembra
che cosa
andiamo,
succederà.
Sempre di più peggiorando, nel senso che aumentano gli abitanti del pianeta, diminuiscono le risorse a disposizione del nutrimento dei suoi abitanti, e la situazione politica è quello che è, per cui come al solito ci sarà una prevaricazione dei più forti nei confronti dei più deboli,
che non
sarà solamente da individuo a individuo, sarà da Stato a Stato.
Certo, sì.
Crescerà il divario fra l'Africa e il resto del mondo,
che c'è già ed è importante, ma crescerà ancora ulteriormente.
E significherà poi ondate di persone che verranno a cercare di mangiare.
Esatto, e quindi
verranno a cercare di mangiare in nazioni moderne, industrializzate quanto vuoi, teoricamente ricche, ma che presto conosceranno ondate di disoccupazione
talmente pesanti
in Africa, esatto.
No, cosmiche, per il semplice motivo che questa intelligenza artificiale, le altre cose,
certo, distruggeranno ulteriormente.
Si parla di milioni di posti di lavoro.
Si parla di milioni di posti di lavoro, che anche se secondo me l'intelligenza artificiale è utilizzata proprio a mo' di risparmio, nel senso che siccome non te ne importa più nulla della qualità di qualcosa, la puoi fare tranquillamente.
Le casse automatiche dei supermercati, via l'uomo, via la cassiera.
E vediamo come va. Tant'è, oggi chiudiamo con questa notizia non simpatica, però che fa vedere anche quanto sia, al di là delle fusa, quanto sia inutile il governo Meloni in questo momento, perché non sta facendo assolutamente niente. Più lavoro, sì, ma più povero, ci avvertono le statistiche, e non ce lo dicono delle statistiche qualsiasi. L'occupazione, sì, è vero, sta crescendo, ma gli stipendi sono in calo, la contrazione nazionale non tutela più i lavoratori. Boeri, i tempi del rinnovo, dei rinnovi dei contratti sono sempre più lunghi. Perché? Perché anche sul discorso del rinnovo contrattuale generale pesa questo discorso delle intelligenze artificiali, e che i datori di lavoro di molti ambiti vorrebbero inserire all'interno lo sto dicendo anche per la nostra vituperata categoria di giornalisti, Franco, perché nel prossimo contratto di lavoro gli editori vorranno avere una parte di intelligenza artificiale che scrive le notizie per il web.
Guarda.
E cioè, come al solito, due teste che gestiscono delle cose che riguardano, appunto, che fanno da solo l'intelligenza artificiale. D'altra parte, anche con Giorgio ci siamo dilettati a vedere come si faceva a scrivere una cosa, basta dare tre input e quello scrive un romanzo. E quindi quando hai davanti delle cose di questo genere, l'intelligenza umana poi diventa di secondaria importanza, ma soprattutto il lavoro diventa sempre meno tutelante, perché sempre meno pagato. È un discorso comunista, lo so,
No, assolutamente no, perché comunista.
Vado contro i padroni, per cui
vabbè, ma guarda che anche la rivolta dei Ciompi era contro i padroni, pure Masaniello era un po' incazzato a Napoli. Dico, non è che è una cosa nuova lottare contro i padroni. Infatti stavo dicendo proprio questo, dico, è stato preveggente chi scrisse un libro di cui adesso non ricordo l'autore, intitolandolo Capitalesimo, cioè il capitalismo feudale. Questo è, oramai siamo a questo.
La tendenza comunque è l'abbassamento della qualità dei prodotti o dei servizi forniti in cambio di un minore costo di gestione.
Ma certo.
Questo, se ci pensate, è cominciato con McDonald's, che dice no, ci dobbiamo sbrigare, dobbiamo mangiare, vabbè, ma che te mangi? Va bene così.
Va bene così.
Va bene così. Quindi anche lì vieni addestrato a friggere con una mano le patatine e metterle in tempi, è lo stesso, c'hai dei tempi per mettere, e questa è una cosa. Ma nei cinema è successa la stessa storia, perché una volta c'era la maschera, c'erano gli operatori, quello che strappava il biglietto, la cassiera, eccetera eccetera. Adesso c'è il direttore della sala che fa il cassiere nell'orario di ingresso, e c'è una persona che fa da operatore, che poi fra l'altro l'operatore di adesso riceve una chiave di un computer, la mette nel computer e parte la proiezione quando deve partire.
La famosa deregulation ai tempi di Reagan, quando le compagnie aeree al pilota gli facevano mettere il pilota automatico e andava a servire i pasticcini.
Certamente. Bene, signori, siamo arrivati veramente in calcio d'angolo alla fine di questa nostra prima puntata di questa settimana. Io però voglio chiudere ricordando che oggi è un giorno particolare. Un giorno particolare, voi vi direte perché. Perché è il giorno mondiale, la festa mondiale delle radio. Oggi è il 13 febbraio, e ogni anno il 13 febbraio festeggiamo la radio come mezzo, diciamo, il primo mezzo di comunicazione di massa che è stata. Io ovviamente ho un affetto nei confronti della radio, non della televisione, ma della radio in particolare, se no ovviamente non staremmo qui con Oltrelago a parlarvi. Io ovviamente da questa console faccio l'augurio di lunga vita a tutte le radio del mondo, in particolare alla nostra Oltrelago, perché ce lo meritiamo ovviamente. E quindi io, come dire, cari ascoltatori, per oggi direi che la possiamo finire qua. Ci sono una marea di notizie che non vi abbiamo raccontato, purtroppo sono rimaste, come si dice, nella penna, però sono talmente importanti, come quella che riguarda, che vi posso dire, il dibattito all'interno del PD, come quello che riguarda l'eutanasia, che anche l'Emilia Romagna con Bonaccini sta cercando di andare sulla linea di Zaia, con un governo tremebondo davanti all'idea di dover per forza legiferare sul tema per evitare di avere 20 leggi regionali diversi su questo, un argomento così delicato. Insomma, sono tutti temi che vedremo domani se sarà possibile trattare, oppure se la cronaca, ovviamente, come spesso succede, supererà anche questi nostri tentativi. Intanto, una buona giornata da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata a tutti.